Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Chiudiamo dunque quest'anno, questo 2007, e lo facciamo con un numero speciale. Festeggiamo, cioè, l'anniversario del compleanno di una attrice, forse in assoluto dell'attrice a cui meglio calza l'appellativo di diva. Un'attrice che ha imposto la propria personalità sullo schermo, naturalmente, ma anche sui palcoscenici di tutto il mondo, in veste di cantante, in uno dei primi e in assoluto uno dei più longevi One Woman Show. Stiamo parlando di Marlene Dietrich, che era nata a Berlino il 27 dicembre del 1901. Marlene Dietrich, un nome, diceva un suo amico Jean Cocteau, un nome che comincia con una carezza e che finisce con una frustata. E ancora un altro suo buon amico, cioè Ernest Hemingway, diceva invece: se non avesse che la voce, solo con quella saprebbe spezzarti il cuore. E la voce, in verità, la Dietrich l'adoperò da subito nella sua carriera cinematografica, carriera che era cominciata in verità un po' in sordina a Berlino. Aveva già girato quasi una ventina di film in piccole parti che non lasciavano presagire nessuna brillantissima carriera, fino a quando nel 1929 partecipò ad un provino per il ruolo di Lola nel film L'Angelo Azzurro di Josef von Stenberg, che appunto Stenberg voleva trarre dal romanzo di Heinrich Mann. Prevedendo che le candidate al ruolo di questa ballerina di infimo ordine, che finisce col rovinare l'esimio professor Unrat, si sarebbero tutte quante presentate in abiti piuttosto vistosi e volgari, la Dietrich, su consiglio di suo marito, andò al provino invece elegantissima, col suo migliore tailleur, con guanti di capretto bianco, e Stenberg la notò e la parte fu immediatamente sua. Nel film, tra l'altro, eseguiva alcuni numeri musicali, tra cui una canzone che sarebbe rimasta emblematica nella sua carriera, che è Falling in Love Again.
Men cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it.
Si trattava del primo film sonoro dell'UFA e fu girato in due versioni, una in tedesco per la Germania e una in inglese invece per gli Stati Uniti. Alla Paramount il film piacque, i produttori quindi fecero un contratto al regista e all'attrice che si trasferirono a Hollywood. Stenberg aveva immediatamente intuito le possibilità nascoste in quel volto che era in quel momento ancora molto paffuto, con il naso, diceva lei, a becco d'anatra, con le labbra molto sottili, e lui invece appunto dietro queste fattezze non propriamente glamour aveva intuito la Venere bionda, per citare il titolo di un altro film che girarono insieme, che appunto era nascosta e andava soltanto in qualche modo tratta fuori come fosse una magnifica farfalla all'interno di una crisalide. Girarono insieme altri sei film a Hollywood, e cioè Marocco, Disonorata, Shanghai Express, quel Venere bionda di cui parlavo, L'imperatrice Caterina e Capriccio spagnolo, l'ultimo film che girarono insieme. E Stenberg, con il suo stile visionario, creò, anzi ricreò ogni volta, perfezionò un personaggio di puro e assoluto artificio, a cui non si chiedeva di essere credibile o naturale, ma solo di essere una magnifica presenza, una magnifica materializzazione d'un sogno. Scene come il finale di Marocco, in cui la protagonista si avvia a piedi scalzi nel deserto, o di Disonorata, in cui invece utilizza la benda che l'ufficiale che sta per fucilarla le porge, non per bendarsi appunto gli occhi, ma per asciugare le lacrime che sono sul volto di lui, o l'apparizione in Capriccio Spagnolo dietro una serie di palloncini colorati che vengono a cui viene sparato appunto per romperli, e improvvisamente dietro uno di questi palloncini, improvvisamente infranto, appare questo volto bellissimo. Non fecero altro che consolidare il mito appunto che andava intanto nascendo. Capriccio Spagnolo, vi dicevo, fu l'ultimo film girato appunto dalla Dietrich con Steinberg. Da allora in poi la Dietrich non ricreò la sua immagine, ma si limitò in qualche modo a riprodurla, sempre identica a se stessa, come incurante del contesto filmico nel quale si trovava. È emblematico a questo proposito osservare due ritratti della Dietrich. Uno, eseguito nel 1929 al Ballo della Stampa di Berlino, è un ritratto di Alfred Eisenstadt, che fotografò Marlene Dietrich in frac e cilindro. E solo l'anno dopo, il 1930, Eugene Ricci la ritrasse ancora nella stessa posa e con lo stesso abbigliamento durante le riprese del film Marocco. Già nella prima fotografia si avvertiva la sofisticata provocazione del fascino androgino della Dietrich, lo stile semplice e raffinato di un'eleganza che rinuncia ad accessori e che non ammette insicurezze. Soltanto lo sguardo in quel ritratto rivela la coscienza di un impatto provocatorio. Nel ritratto invece di Ricci, quindi soltanto un anno dopo, ma una volta che la macchina hollywoodiana si era appunto mossa, la sfida non è più così provocatoria, è amabile e tranquilla. L'ironia delle palpebre abbassate, del sorriso accennato, addolcisce in qualche modo il rigore dell'abbigliamento e si armonizza invece in un'immagine inconfondibile e in qualche modo impossibile da emulare o da accostare. Ambiguità e ironia diventeranno la cifra distintiva della Dietrich, che veramente, vi dicevo, passerà indenne, sempre uguale a se stessa, attraverso treni esotici e taverne, aule di tribunale o sontuosi alberghi, avvolta in pesanti pellicce o in veli impalpabili. L'ambiguità e l'ironia che appartenevano alla star, ma che invece, tutto sommato, secondo i biografi, i più attenti biografi, contrastavano invece con la chiarezza cristallina e incapace di compromessi che invece appartenevano alla donna. Dicevamo di Capriccio Spagnolo, ultimo film girato con von Steinberg, anni 30 quindi, che erano stati favolosi e che le offrirono dopo Steinberg ancora due grandi occasioni, cioè con Frank Borzage nel 1936 e poi nel 1937 con Ernst Lubitsch, e che preludono invece ad un'annata, quella degli anni 40, abbastanza deludente, con un momento di stanca, con alcuni film sbagliati. Solo nel 1948 la Dietrich ritorna tra l'altro a Berlino per girare un film con Billy Wilder, un altro grande incontro della sua carriera. Si tratta di Scandalo Internazionale, un ruolo che la Dietrich non piaceva perché interpretava il ruolo di una nazista, lei che invece era stata convinta antinazista, e in una scena addirittura doveva, in un flashback, ricevere un baciamano da Hitler. In risposta alle sue proteste, Wilder le scrisse una lettera che si concludeva con la frase: è solo un film, rilassati. E Relax, appunto rilassati, era scritto in stampatello e ogni lettera di questa parola era staccata da un trattino. Il film, tuttavia, appunto, nonostante questi momenti che la trovavano abbastanza in disaccordo, le offriva invece l'occasione di cantare alcune bellissime canzoni di Friedrich Hollander. Una di queste era Illusions.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. want to buy some illusions, slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears.
Intanto, il 18 novembre del 1947, la Dietrich aveva ricevuto a Parigi la Medaglia della Libertà, un'onorificenza che le era stata attribuita per il lavoro svolto nel 1944 come l'artista che più di ogni altro aveva contribuito a tenere alto il morale delle truppe. C'erano stati, in verità, si potrebbe dire, due campi di battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale, quello del combattimento vero e proprio, del combattimento fisico, e quello invece meno visibile, ma non meno decisivo, della lotta ideologica. I servizi strategici avevano compreso che occorreva in qualche modo offrire un incentivo alla gente dei paesi sotto il controllo nazista perché essi corressero il rischio di sintonizzarsi su una stazione radio clandestina o illegale. E allora perché avevano pensato non offrire ai tedeschi la possibilità di ascoltare una delle personalità più magnetiche del mondo, una loro connazionale, tra l'altro, che cantava canzoni americane in tedesco? I servizi strategici sapevano che la Dietrich era impegnata con gli spettacoli per le truppe al fronte, ma magari avrebbe avuto forse il tempo di fare alcune registrazioni in tedesco, appunto, di canzoni americane. La Dietrich naturalmente accettò. Un paroliere di nome Lothar Metzl tradusse queste famose canzoni americane in un'unica notte, e tra un volo e l'altro, appunto prima di recarsi man mano per i nuovi spettacoli appunto al fronte, la Dietrich effettuò le registrazioni in questo stile assolutamente personale e inimitabile di cui già abbiamo avuto alcune prove. E queste canzoni hanno tutto il fascino nostalgico e accattivante che naturalmente ci si può aspettare da un artista come la Dietrich. Ma a causa di questo scopo particolare per le quali erano state registrate, è possibile leggervi anche un sottofondo di profonda tristezza ed emozione, che rappresentano poi forse le migliori qualità proprio dell'artista Dietrich e che vengono raccolte appunto in uno dei suoi album migliori. Ascoltiamo proprio come esempio la canzone Time on My Hands.
Sag mir adieu. Frag nicht und geh, es tut mir weh, wie dir. Dürr wird das Gras, Glück ist wie Glas, und es zerbricht. Wie wir, was man gewonnen, ist bald zerronnen, wie Schnee im Sonnenschein. Drum sag mir adieu. Ich weiß, es tut weh, doch einmal muss ein Ende sein. Sag mir adieu, frag nicht. Tut mir weh, wie dir. Dürr wird das Gras, Glück ist wie Glas, und es zerbricht wir. Was man genommen ist bald zerronnen wie Schnee im Sonnenschein. Drum sag mir adieu, ich weiß, es tut weh. Doch einmal muss ein Ende sein. Adieu.
E arriviamo così all'ultima fase della sua carriera, cioè, vi dicevo, la sua carriera di cantante in quello spettacolo, quel One Woman Show che le avrebbe riproposto fino al 1975. Lo spettacolo, il debutto appunto come cantante, risale al 1953, ma fu solo in realtà dal 1957 che lo spettacolo raggiunse veramente il suo apice, la sua forma definitiva, cioè dal momento in cui Burt Bacharach entrò nella vita della Dietrich e la Dietrich perfezionò questo spettacolo che venne riproposto praticamente identico fino al 1975, appunto la data dell'ultimo spettacolo, ogni volta ricreando lo stesso incantesimo. Burt Bacharach aveva la metà degli anni della Dietrich, ma in qualche modo svolse nella sua carriera di cantante lo stesso ruolo che von Steinberg aveva svolto 30 anni prima per lo schermo. E quindi con gli anni la voce della Dietrich divenne sempre più sicura, più flessibile, le orchestrazioni divennero più sofisticate e lei forgiò un suo stile particolare. Accentava, per esempio, ogni parola, i difetti della sua pronuncia o appunto della sua preparazione come cantante divennero inesplicabilmente quasi dei pregi. La voce era limitata nella sua estensione, poco più di un'ottava e mezza, però poteva essere d'acciaio o di velluto. Velluto nero, come scrisse qualche critico, non certamente dolce come il miele. Il suo canto, scrisse Kenneth Tynan, ricorda il dolore. La sua voce sembra dirti che in qualunque inferno tu ti trovi, lei c'è già stata ed è sopravvissuta. E Jean Cocteau, a proposito delle sue esibizioni, scrisse: «Da dove viene quella voce roca che parla di cuori spezzati, quella voce resa scura da una miriade di desideri, e da quale mare sorge quell'immortale sirena che lega per sempre Ulisse all'albero della sua nave?» La canzone che la Dietrich preferiva in assoluto di quelle che proponeva appunto nei suoi concerti era «Where Have All the Flowers Gone?», che lei canta con la certezza bruciante che se gli uomini andranno in guerra di nuovo, stavolta sarà terribile, infinitamente peggio delle altre due guerre che lei aveva già attraversato. E sempre il critico Kenneth Tynan aveva annotato, a proposito di questo brano musicale, «Lei sa bene dove sono andati a finire i fiori, sepolti nel fango e inceneriti ad Hiroshima, bruciati in Vietnam». Sulla frase «When will they ever learn?», «Quando impareranno?», lei pronuncia il «when» con totale mancanza di rispetto per la melodia, come se stesse premendo un dito contro la coscienza di ciascuno e contro la nostra rassicurante facilità di dimenticare.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls picked them, everyone went. Will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone went. Will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long
time pass? Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to a soldier, everyone. When will they ever learn? When will they ever? Gone. Long time passing. We have all the graveyards gone. Long time ago. We have all the graveyards gone. Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they end? Flowers gone, long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls picked them, everyone. When will they ever learn?
La Dietrich cantò questa canzone in tutto il mondo e in tutte le lingue. Quando ritornò in Germania durante una tournée, fu accolta da freddezza e disprezzo. In Israele le chiesero, per esempio, di non cantare una canzone in tedesco. Lei ne cantò 9 e fu accolta da un'ovazione. Naturalmente il suo spettacolo aveva dei detrattori e lei stessa era perfettamente conscia che il suo talento come cantante non era universalmente riconosciuto. In particolare su una fotografia che la ritraeva, imperiosamente bella, durante il concerto, scrisse ad un ammiratore: «Non sarebbe magnifico se sapessi anche cantare?» E sulla nota appunto dell'ironia, che forse apparteneva, come vi dicevo, più alla star che alla donna in realtà, la quale invece prendeva tutto sul serio, concludiamo questo nostro programma. Da Rosario Tronnolone, buon anno a tutti e appuntamento a sabato prossimo.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.